Care studentesse e cari studenti, dopo la guerra in Afghanistan ci furono molti cambiamenti nella politica estera americana. Per facilitare ulteriori azioni militari in Medio Oriente, gli Stati Uniti stabilirono basi militari in Asia centrale, incluse le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, come l'Uzbekistan e il Tagikistan. Un'azione inconcepibile prima della fine della guerra fredda. L'amministrazione inviò inoltre truppe nelle Filippine per assistere il governo nel combattere una ribellione islamica e annunciò piani per stabilire una grande presenza militare in Africa. Strinse i suoi legami con i governi del Pakistan e dell'Indonesia per battere il fondamentalismo islamico. L'idea era quella, infatti, di sostenere l'islamismo moderato. La sconfitta dei talebani, ripeteva Bush, marcava soltanto l'inizio della guerra al terrorismo. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso che tutti i presidenti fanno all'inizio di ogni anno del loro mandato, nel gennaio, quindi nel discorso dello Stato dell'Unione del gennaio 2002, il presidente Bush accusò l'Iraq, l'Iran, la Corea del Nord di finanziare i terroristi e di sviluppare armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche e biologiche, che ponevano una minaccia potenziale agli Stati Uniti. Chiamò questi paesi l'asse del male, anche se nessuna evidenza li collegava agli attacchi dell'11 settembre e anche se non avevano mai cooperato l'uno con l'altro. Anzi, Iran e Iraq avevano combattuto una guerra sanguinosa negli anni Ottanta. Nel settembre del 2002, un anno dopo gli attacchi terroristici, l'amministrazione Bush emanò un documento, il National Security Strategy of the United States, che annunciava le linee della futura politica estera. Vi si parlava soprattutto di libertà. Il documento definiva la libertà come un insieme di democrazia politica, libertà di espressione, tolleranza religiosa, libero commercio e libero mercato, ideali che venivano ritenuti universali. Per garantire la libertà, gli Stati Uniti dovevano mantenere la preponderanza militare, non permettendo ad altri paesi di sfidare la sua forza in qualsiasi regione del mondo. Il documento annunciava un nuovo principio di politica estera, la guerra preventiva. Se gli Stati Uniti pensavano che una nazione potesse porre una possibile minaccia alla sicurezza, aveva il diritto di attaccare prima che la minaccia si materializzasse. Mentre immediatamente dopo l'11 settembre un'ondata di simpatia per gli Stati Uniti attraversò il globo, molti dei sostenitori della guerra in Afghanistan lo fecero come legittima risposta agli attacchi terroristici. Dalla fine del 2002 molte persone temettero che gli Stati Uniti stessero reclamando il diritto di agire come poliziotti nel mondo in violazione delle norme internazionali. Agli Stati Uniti furono rivolte accuse che legate all'idea che gli Stati Uniti potessero creare un nuovo impero globale. E in ogni indice di potere, infatti, militare, economico, culturale, gli Stati Uniti erano superiori al resto del mondo. Gli Stati Uniti, infatti, detenevano un terzo della produzione economica globale e più di un terzo della spesa militare globale. Il suo budget per la difesa era grandissimo. Gli Stati Uniti mantenevano basi militari in tutto il mondo, avevano navi in tutti gli oceani. Non era sorprendente che in queste circostanze i leader americani sentissero che il paese aveva una responsabilità nell'imporre l'ordine mondiale, e anche se questo significava stabilire le proprie regole nella condotta internazionale. L'idea dell'impero americano, del resto, aveva una lunghissima storia che datava da Jefferson, il cosiddetto impero della libertà, a McKinley, l'imperialismo benevolo di fine Ottocento. Ma parlare di un nuovo impero americano allarmava la popolazione e i leader di altri paesi, che non desideravano che gli Stati Uniti costruissero il mondo secondo la loro immagine. Queste tensioni divennero evidenti nell'iniziativa successiva dell'amministrazione Bush, rivolta verso l'Iraq. Il dittatore iracheno Saddam Hussein era sopravvissuto alla sconfitta nella guerra del Golfo del 1991 e sembrava aver accettato la risoluzione delle Nazioni Unite che negavano il consenso allo sviluppo di nuove armi. Sebbene Saddam Hussein non fosse un fondamentalista islamico e nessuna evidenza lo legasse agli attacchi terroristici dell'11 settembre, l'amministrazione Bush nel 2002 annunciò la necessità di un cambiamento di regime in Iraq. Bush sollecitò dunque un'ispezione guidata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU in Iraq per assicurarsi che non venissero prodotte armi di distruzione di massa. La commissione che fu inviata in Iraq per compiere queste ispezioni non rilevò alcuna evidenza delle armi di distruzione di massa, le quali non furono poi rintracciate né durante né dopo la guerra che seguì tra Iraq e Afghanistan. E all'inizio del 2003, infatti, gli Stati Uniti annunciarono la loro intenzione di dichiarare guerra all'Iraq senza l'approvazione delle Nazioni Unite. Questa decisione di andare in Iraq, così come si era fatto in Afghanistan, ma questa volta anche senza una deliberazione internazionale e una legittimazione internazionale, sgretolò l'alleanza tra paesi occidentali e ispirò un massiccio movimento pacifista contrario alla guerra in tutto il mondo. Nel febbraio del 2003, tra 10 e 15 milioni di persone in tutto il globo dimostrarono contro la guerra. Ci furono ampie manifestazioni di protesta anche negli Stati Uniti, che misero insieme veterani e movimento contro la guerra del Vietnam e molti giovani attivisti uniti nell'idea che lanciare una guerra contro una nazione perché poteva porre una minaccia alla sicurezza nel futuro violava la legge internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Russia e Cina si dissociarono dalla guerra, come anche altri tradizionali paesi europei alleati degli Stati Uniti, come Germania e Francia, che rifiutarono di sostenere una guerra preventiva contro l'Iraq. Non potendo ottenere l'approvazione delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti decisero di dichiarare guerra nel marzo del 2003, avendo come alleato più significativo la Gran Bretagna, oltre a paesi come la Spagna, che si ritirò di lì a breve per un cambiamento di governo, e il Portogallo. Il regime di Saddam Hussein non poteva competere con le forze armate americane, con i loro bombardamenti, i missili a guida satellitare e i soldati ben addestrati. Nell'arco di un mese le truppe americane occuparono Baghdad. Dopo essersi nascosto per mesi, Saddam Hussein fu catturato dalle forze americane e fu giustiziato. Meno di 200 soldati americani morirono in questa fase della guerra, ma molti negli anni successivi, e nell'ottobre del 2006, tre anni dopo, la rivista scientifica Lancet denunciava la morte di oltre 650.000 civili iracheni. Alla fine del 2003, dopo la guerra, ma quando la guerriglia continuava, una guerriglia che non si è mai conclusa, nessuna arma di distruzione di massa era stata individuata e l'obiettivo di pacificare l'Iraq si era dimostrato molto più difficoltoso di quanto Bush immaginava. Molto del mondo esterno vedeva adesso gli Stati Uniti come una superpotenza che voleva abdicare alle regole della legge internazionale. E mentre dopo l'11 settembre c'era stata una grandissima solidarietà nei confronti degli Stati Uniti, nel giugno 2003, reso conti sulle tendenze dell'opinione pubblica globale, indicavano che anche nell'Europa occidentale vasti numeri di popolazione vedevano gli Stati Uniti come una minaccia alla pace mondiale. Il fatto che l'Iraq possedesse la seconda riserva di petrolio nel mondo rafforzò i sospetti che le motivazioni americane non avessero tanto a che fare con la libertà quanto con gli interessi economici. Per la terza volta in un secolo, gli Stati Uniti si erano imbarcati in una crociata per creare un nuovo ordine mondiale dopo la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Come altre guerre, la guerra al terrorismo sollevò nuovi problemi di equilibrio tra sicurezza e libertà. Già dopo gli attacchi del 2001, il Congresso americano aveva infatti approvato il passaggio di una legge straordinaria, il Patriot Act, Act vuol dire legge, il Patriot Act, dicevo, cioè una legge straordinaria che conferiva poteri senza precedenti alle agenzie di polizia incaricate di prevenire il nuovo, vagamente definito, crimine di terrorismo interno. Il Patriot Act dava dunque il potere di spiare e intercettare i cittadini e le cittadine, aprire lettere, leggere la posta elettronica, ottenere i file personali da università, biblioteche, ospedali, senza che si avessero veri sospetti contro le persone. Almeno 5.000 stranieri con connessioni con il Medio Oriente furono spiati e 1.200 furono arrestati. Molti non avevano alcun legame con il terrorismo, ma furono tenuti per mesi incarcerati senza accuse formali a loro carico o notizie sul loro destino e senza diritto ad essere difesi. Un carcere fu allestito nella base americana di Guantanamo a Cuba, dove i prigionieri non avevano diritti di alcun genere ed erano condannati a essere continuamente bendati e senza stimoli audio. Molti di questi prigionieri, una volta liberati, non hanno riacquistato le loro facoltà e i loro sensi. La legge sul Patriot Act minacciava di violare la privacy di ogni americano ma la maggioranza degli americani sembrava accettare le decisioni dell'amministrazione, pensando che le restrizioni della libertà avrebbe permesso di combattere il terrorismo, specialmente perché queste restrizioni si applicavano primariamente agli immigrati musulmani in Medio Oriente. Non era la prima volta che gli Stati Uniti violavano i diritti civili e le libertà individuali. Era successo alla fine del Settecento, nella guerra con la Francia, 1798, era successo durante la guerra civile ed era successo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'era stata una severa repressione della libertà di parola e l'internamento dei giapponesi americani, e di nuovo era successo durante la campagna anticomunista degli anni 50. Questi episodi mostravano la fragilità dei principi in cui molti americani avevano creduto: le libertà civili e l'ideale di uguaglianza di fronte alla legge, senza riguardo a razza ed etnia. Il dibattito sulla libertà e la sicurezza, che sembrava destinato a durare a lungo come la guerra al terrorismo. Dal tardo 2003, il caos che continuava in Iraq cominciò a minare il supporto per la politica estera di Bush. Del resto, il paese era, dopo i fatti del 2001, entrato in una dura recessione, i cui segnali l'avevano preceduta. E a metà del 2003 il tasso di disoccupazione era del 6,4%, un tasso piuttosto alto. L'industria informatico-telematica, che era stata rigogliosa in tutti gli anni 90, perse il 40% dei suoi posti di lavoro durante i primi 3 anni della presidenza Bush. Ci fu delocalizzazione e deindustrializzazione. Calarono anche gli impieghi nell'ambito delle telecomunicazioni, dei media, dell'advertising. Le industrie tessili chiusero le fabbriche e spostarono la produzione a buon mercato in Cina, in India o anche in Messico. E alla fine del 2003 la disoccupazione era cresciuta a 10,3%. Soprattutto era quella nera ad avere questa accentuazione forte, poiché la disoccupazione nera era circa il doppio di quella bianca. La combinazione di una economia in sofferenza, crescita della spesa militare e tagli delle tasse produsse un aumento del deficit a livello federale e statale. L'amministrazione Bush rispose alle difficoltà economiche sostenendo la politica della Federal Reserve Bank di ridurre i tassi di interesse, proponendo un altro taglio delle tasse, anche se pochi economisti pensavano che questi tagli avrebbero favorito la ripresa economica.